Buongiorno a tutti voi, Angela qui parla. Questa mattina, mattinata insieme, abbiamo il piacere di avere con noi in studio Carla Tocchetti, che ringrazio di cuore per la sua presenza.
Buongiorno a tutti.
Carla Tocchetti è autrice del libro Domenichino del Sacro Monte di Varese, edito da Macchione. E a lei chiediamo come mai si è occupata, ha fatto questa ricostruzione documentata e inedita storica di questo ragazzo che è nato al Sacro Monte di Varese, che è vissuto dal 1936 fino al 1950 e che a soli 13 anni, quasi a 14 anni, è morto in concetto di santità. A quasi 75 anni dalla scomparsa, Domenichino è una figura moderna, ricca di sfaccettature, che va oltre l'immagine semplificata del chierichetto. Molti ragazzi di noi hanno avuto, quando erano ragazzi, proprio l'immaginetta di Domenichino chierichetto. Allora Carla, ci puoi raccontare come mai ti sei occupata di questo Domenichino?
Ti ringrazio veramente tanto di questa domanda, Angela. Il mio interesse per il Sacro Monte in generale è un interesse che risale a molti anni fa, quando ho avuto l'occasione di frequentarlo per 2 anni consecutivi e realizzare dei progetti culturali nello spazio del Campo Nuovo. Quindi ho conosciuto il borgo, ho conosciuto il santuario, ho le dinamiche anche interne di questo piccolo paese arroccato che fa parte di Varese ma sembra che viva di una identità tutta sua. Solo recentemente però mi è capitato, perché me lo ha dato in mano Don Eros Monti, il libro, il primo libro di biografia del Domenichino, scritto, poi ho visto guardando il colofon, nel 1951. Premetto che avevo sempre sentito parlare del Domenichino, ma in realtà come mi era stato presentato, forse non aveva colpito la mia immaginazione. È stato leggendo il libro del 51 di Maricilla Piovanelli che sono stata conquistata dalla potenza di questo racconto. Siccome mi occupo anche di comunicazione, mi piace vedere come sono costruite le storie, come vengono proposte, che efficacia hanno, mi sono resa conto subito che questo libro aveva una valenza straordinaria, e bene ha fatto nel 2008 Don Angelo Corno a tirarlo fuori dopo anni che era esaurito e farlo ripubblicare all'editore Macchione con una veste moderna ma che rispetta l'edizione originale. Quindi ho tra le mani questa biografia, che tra l'altro è allegata come appendice nel mio libro attuale, e questo racconto offerto con i testi in diretta, la voce del Domenichino riportata tra virgolette, è estremamente attuale, perché ci consente di avere aneddoti e parole e frasi e riflessioni talmente emozionanti, talmente insolite per un bambino della sua età, che pur essendo io fortemente laica, sono rimasta molto colpita che questo fosse stato creato già 75 anni fa. È una modalità che oggi sentiamo essere molto utilizzata, anche per esempio nel caso del beato Carlo Acutis, si vanno a cercare le sue frasi, le si ripropongono sul web, sui social, oggi sono modalità molto attuali, ma il nucleo è avere la testimonianza diretta. E Maricilla Piovanelli, sacromontina, aveva conosciuto Domenichino e nei mesi successivi alla sua morte, nei mesi quando il fenomeno Domenichino è esploso, ha potuto riportare quelle che erano le memorie vive. Quindi un documento eccezionale, mi ha molto colpito, però ho anche capito che andava forse attualizzato, che la narrazione poteva essere più completa, perché noi al giorno d'oggi siamo abituati a considerare per esempio lo scenario storico, per esempio quello che è successo prima, durante, dopo la morte, insomma, quindi tutto uno scenario che non era mai stato raccontato in 75 anni e che quindi aveva lasciato questo racconto un po' sospeso all'epoca in cui era stato scritto. Quindi il punto di partenza è stato questo.
Allora, diciamo che proprio lunedì scorso c'è stata la presentazione del tuo libro in San Vittore. Io sono rimasta molto colpita dalla partecipazione. Tantissime erano le persone, quindi vuol dire che c'è un ricordo ancora vivo in città di Domenichino Zamberletti. Domenichino che è stato in qualche modo riproposto anche dalla Chiesa di Milano attraverso un numero particolare di fiaccolina nel 2000, quindi siamo 24 anni fa, che all'interno della pastorale vocazionale del seminario diocesano milanese e che era l'organo anche del movimento Chierichetti, diciamo che Domenichino è stato un Chierichetto. Ma la cosa incredibile è che c'era persino una preghiera, no, fatta da Monsignor Angelo Mascheroni, incredibile, quindi vuol dire che c'è un ritorno a questo, c'è un, questo desiderio di nuovo di riproporre questa figura così carismatica, diciamo che c'è un carisma. E poi nel Sacro Monte, diciamo, i nomi che lei ha citato, Don Erosmonti, Don Monsignor Angelo Corno, erano i prevosti del Sacro Monte di Varese, a cui è capitato comunque di imbattersi in questa figura, di interrogarsi su come portare avanti quella figura. Poi mi era piaciuto molto che anche nell'ambito del festival tra Sacro e Sacro Monte c'era stata la riproposizione di questa figura alle persone che erano lì, forse più sconosciuta, ma ancora molto conosciuta. E allora come portare avanti adesso questo aspetto, questo interesse, che è rinato anche grazie al tuo libro, insomma, ecco.
Beh, innanzitutto bisogna dire che in questi 75 anni l'interesse per il Domenichino non è mai venuto meno. Non è mai venuto meno ed è stato fortemente sostenuto da tutte le persone che si sono imbattute in lui e sono rimaste conquistate dal suo racconto. Sicuramente gli arcipreti hanno avuto un ruolo fondamentale. Il primo di cui parlo nel libro è stato Monsignor Angelo Del Frate, che lo ha accompagnato il Domenichino per tutta la sua vita, e questo mi ha permesso di fare una retrospettiva, diciamo, storica di come era il Sacro Monte durante quegli anni dal 36 al 50, in cui anche Varese è stata flagellata dalla guerra e dalle dinamiche di contrapposizione, diciamo, tra fascisti e antifascisti. Un periodo bruttissimo, un periodo che però ci fa capire quanto luminosa era la figura di questo giovane, di questo bambino, ma che già con la sua maturità lasciava intravedere innanzitutto il fatto di intraprendere una carriera nell'ambito della Chiesa, una carriera sacerdotale nell'ambito della Chiesa, ma poi da piccolo queste caratteristiche che lui mostrava e che già quando era in vita erano in grado di stupire e meravigliare le persone che accorrevano, per esempio, al santuario ogni domenica mattina alle 11 per sentirlo suonare l'organo, perché aveva una dote naturale particolare, per cui riusciva a comporre senza spartito, a suonare. Non abbiamo mai avuto traccia di quello che lui suonava, perché componeva e eseguiva direttamente durante la messa alcuni passaggi, una virtù, possiamo dire, che ha attratto da subito tantissime persone. E poi il suo comportamento, il suo atteggiamento, questo fanciullo gioioso, questo fanciullo rispettoso, questo fanciullo attento alle problematiche delle persone vulnerabili, ai poveretti, cioè immaginiamo veramente cosa non deve essere stato la tragedia della guerra riportata su al Sacro Monte. Quindi in tanti lo avevano seguito da vivo, e subito dopo la sua morte c'è stata una esplosione di interesse, tanto che si è pensato subito con il parroco di allora di pubblicare quella prima biografia che conteneva già i resoconti delle prime grazie. Lo dico perché questo discorso delle grazie, grazie. Naturalmente non si può parlare di vera e propria grazia concessa dal Domenichino primo, perché non è mai stato
iniziato
canonizzato,
un processo.
Esatto, quindi diciamo è un modo di dire, ci tengo a dirlo, perché anche ad oggi, finché il processo della Chiesa non avrà i suoi passaggi ufficiali, su alcuni termini è sempre bene mettere un po' di prudenza. Però la segnalazione di queste grazie, tra virgolette, è arrivata fin da subito in maniera massiccia. Dice la biografa dell'epoca che non bastava un libro intero per raccogliere tutte le segnalazioni che erano pervenute all'arciprete, ma non solo all'arciprete, segnalazioni che arrivavano a tutti, all'arciprete, al papà, alla mamma Giuditta, alla biografa stessa, persone che tornavano a Sacromonte raccontando di avere avuto questo rapporto particolare spirituale con il Domenichino. Una cosa effettivamente toccante, devo dire, molto particolare. Nel tempo si è sempre cercato di costituire un archivio e cercare di portare avanti questo discorso in maniera ufficiale con la Chiesa. Gli arcipreti che se ne sono occupati hanno accumulato materiali che ancora oggi sono disponibili e che naturalmente seguivano le regole del tempo. Quindi, per esempio, come ha sottolineato Monsignor Apeciti in Basilica, per esempio, all'epoca vigeva il requisito che dovevano essere trascorsi 30 anni dalla morte di un candidato beato per poter esaminarne la posizione. Ma questo ha sempre, diciamo, contrastato in un certo senso il volere del popolo del Domenichino, perché le persone andavano avanti, andavano oltre, andavano testimoniavano senza mezzi termini questa dimensione così eccezionale, così straordinaria. Quindi tanti arcipreti poi si sono susseguiti, hanno dovuto nel tempo mettersi in regola con quello che la Chiesa invece stabiliva come prudenza nel considerare le cose, ma ti posso dire, Angela, che ogni volta che c'è stata una sospensione, e ce ne sono state più di qualcuna, ti devo dire che questo argomento è venuto fuori in maniera potente, sempre di più, sempre. Non si è mai arrestato. A tal punto,
Il popolo.
Ed è stata la trasmissione di questo racconto tra la gente comune, perché laddove non si trovano più segni, luoghi dove poter, diciamo, conoscere da vicino la storia di Domenichino, la gente comunque ha sempre raccontato in famiglia, alle persone care, ciò che considerava qualcosa da rispettare, da trasmettere in eredità, da condividere, un'esperienza toccante. Ed è per questo che ancora oggi abbiamo tantissime persone di Varese, ma non solo di Varese, che parlano del Domenichino come una persona di famiglia.
Mi interessa moltissimo ricostruire il contesto storico. Diciamo che il Sacromonte di Varese vedeva una partecipazione di popolo, di processioni, di esposizione del Santissimo Sacramento, di tutta la popolazione, non solo della città, ma di tutto il circondario. E quindi Domenichino viveva di questa intensità proprio spirituale, no? Diciamo che non solo seguiva, anche era uno che pregava molto e non solo suonava l'organo. Il maestro era stato il maestro Conti, bisognerebbe vedere se effettivamente ci sono dei documenti di questa relazione tra il maestro Conti che suonava nella chiesa, la Basilica di San Vittore, che è stato il maestro della Basilica di San Vittore. Però mi sembrava importante ridire il contesto proprio perché era un momento di una chiesa molto presente, molto vivace, e il domenichino sentiva questa fede così popolare, la vedeva, no? Ci sono delle foto che documentano proprio lui che è davanti alla processione, davanti all'esposizione al Santissimo Sacramento quando vengono fatte le processioni. E di questo poi abbiamo dei documenti. Ecco, tu Carla sei riuscita a vedere dal Chronicon anche due cose che hai segnalato, del 22 dicembre del 1946 e del 26 agosto del 1950. Ecco, dici di questa.
Effettivamente al Sacro Monte nel periodo dal 36 in avanti, perché poi c'è stata la guerra e nel dopoguerra un po' le cose sono cambiate, però innanzitutto il Sacro Monte era il punto di riferimento spirituale non solo di Varese ma di un intero bacino nei secoli precedenti vedeva processioni arrivare perfino dal Canton Ticino, dal Novarese, da Pavia, oltre il Lago di Como. Intere comunità da sempre si recavano una volta all'anno con dei rappresentanti per affidarsi alla Madonna del Monte. Questa premessa di riferimento spirituale è stata molto importante durante la guerra. Durante la guerra e durante il periodo che ha portato alla guerra, perché effettivamente ci si rivolgeva a questo arciprete anche per trovare conforto, per confidarsi, perché effettivamente il momento non era facile e c'erano anche degli episodi di
violenza
molto cruenti, sì, che sconvolgevano la popolazione e in un certo senso minavano anche la solidità di una fede, che invece il bravissimo Monsignor Del Frate non ha mai fatto mancare come segno, come testimonianza, organizzando, si legge nel libro, tantissime situazioni in modo da tenere unito nella preghiera questo popolo, che è una cosa bellissima, anche per farsi coraggio e poter guardare con speranza alla fine di questo tormentato periodo. Domenichino in tutto questo, grazie anche a una famiglia da parte di madre religiosissima, si inserisce come chierichetto da subito, anche anticipando i tempi, ma noi sappiamo che già il fatto di aver ricevuto la prima comunione a 7 anni, come aveva innovato nei primi del Novecento il Papa Pio X, annunciando: vi saranno santi fra i fanciulli perché sono già maturi per poter ricevere la prima comunione, e quindi questo aprirà l'interesse a considerare queste figure giovani, giovanissime, che possono essere già un modello spirituale per altri. E quindi lui si innesta in questa epoca meravigliosa in cui salivano sia dalle processioni più lontane sia i pellegrinaggi delle parrocchie circostanti, e quindi c'era molta devozione, c'era l'organizzazione delle messe, l'organizzazione delle processioni, appunto gli vari eventi organizzati. Quindi Monsignor Del Frate valorizzava ogni piccolo aspetto che riguardava il Sacro Monte per poter poi tenere anche vivo l'interesse delle persone a coltivare questa realtà.
Bene, stiamo parlando con Carla Tocchetti, che ha scritto proprio il libro su Domenichino. Siamo in radio, occorre una pausa musicale.
Certo.
Bene, davvero grazie Carla di quello che stai dicendo. Il contesto ci dice anche, la grande spiritualità, il grande fascino della chiesa del Sacro Monte di Varese, che era staccata, era qualcosa di diverso rispetto alla città del Sacro Monte, per cui era un faro luminoso, non solo per la città, ma come hai detto, per tutto un bacino che andava da Novara al Canton Ticino, quindi pellegrinaggi. E credo che questo abbia influenzato notevolmente il domenichino, tanto che lo stesso arciprete ne parla nel Chronicon, proprio perché dice che effettivamente lo cita, uno delle poche volte in cui vengono citate delle persone.
Sì, è un fatto assolutamente straordinario che nel Chronicon, che è il diario parrocchiale che fino a qualche decennio fa era obbligatorio redigere giorno per giorno per tenere traccia di tutto ciò che atteneva alla vita della parrocchia in generale e agli eventi straordinari, quasi mai si parlava dei singoli. Direi quasi mai. Io ho passato veramente in rassegna tantissimi anni e invece mi sono sorpresa di trovare ben due menzioni. Le vorrei leggere, se ti
sì,
fa
certo,
piacere.
Sì, certo.
Allora, innanzitutto nel 46, quando il nostro domenichino ha 10 anni, si comincia e sta bene di salute, quindi è nel fiore, diciamo, della sua infanzia. Monsignor Del Frate scrive: stasera alla benedizione ha accompagnato i canti all'organo un ragazzetto di 10 anni, Domenico Zamberletti, di qui. Questo ragazzo ha una inclinazione tutta particolare alla musica e lascia intravedere che in quest'arte diventerà maestro. Chissà che quando sarà avanti negli anni non abbia da leggere questa mia nota. Allora potrà anche domandarsi: sono buono ancora come in questa età? Facit Deus che possa rispondere di sì. Questo passaggio è molto importante. Tra l'altro, nelle varie fonti ho recuperato, me lo nominavi prima, una riflessione del maestro Conti, che è stato interpellato perché posteriormente, diciamo, alla scomparsa di Domenichino, in molti gli hanno chiesto: ma era veramente così talentuoso? Perché ti assicuro, Angela, che a leggere tutto il suo racconto della vita c'è da rimanere basiti. Era veramente così? E il suo maestro ha detto: sì, assolutamente, era così, lo posso confermare. Ed è un'altra testimonianza che entra, diciamo, negli archivi ed è acquisita. Il secondo passaggio del Chronicon in cui si parla di Domenichino è il 26 agosto 1950. Allora, Monsignor Del Frate aveva già esaurito il suo incarico come arciprete, ma ci tiene a far redigere una nota qui e anche una nota, non l'ho scritto nel libro, ma l'abbiamo poi ritrovata nel registro dei morti. Anche lì non si scriveva mai niente salvo i semplici dati, e invece per Domenichino si è voluto scrivere di più. Alle 16:30 muore Domenico Zamberletti, tredicenne, ragazzo virtuoso ed esemplare in tutto, nella condotta e nello studio di tutte le materie, ma specialmente del catechismo. 2 medaglie d'oro a Milano e della musica. Nonostante la sua tenera età, accompagnava già all'organo santissime messe a più voci. In cielo, noi del Sacromonte abbiamo un vero angelo protettore. Veramente un commento accorato che apre, diciamo, la serie delle testimonianze che parlano di questo angelico fanciullo. A me questo aggettivo è piaciuto tantissimo, è un aggettivo che si usava a quell'epoca per identificare appunto un giovane dotato di un carisma particolare, venuto dal cielo, evidentemente. L'angelico fanciullo, l'angelico domenichino.
Bene, un ragazzo che ha frequentato la scuola elementare del Sacromonte, che poi invece è andato all'Istituto Salesiano, e quindi la presenza anche di questo Don Silvio Galli, che poi è diventato servo di Dio, insomma, si sta facendo, e che lui ha conosciuto, di cui ha parlato. Ma in qualche modo non è la malattia malattia che ci porta a definire questo ragazzo santo, se, tra virgolette, proprio come non lo è stata per Carlo Acutis, come lo diceva Monsignor Apicitti, cioè è invece proprio la fede testimoniata in questo frangente della malattia, perché poi lui avrà una leucemia che comunque lo porterà alla morte, ma anche proprio per il contesto è importante testimoniare la fede di questo ragazzo che comunque credeva nel Signore e che aveva come riferimento due santi, no? In particolare, ecco, diciamo San Domenico Savio, che era sicuramente a cui chiedeva grazie, no? Lui voleva diventare come lui, no? Diciamo il contesto familiare lo ha aiutato, ma anche il contesto scolastico, no? Dei salesiani, cosa dici?
Assolutamente, Carla? Sì, la formazione salesiana è stata un cardine nella vita del domenichino, anche se ha potuto frequentare ben poco, perché durante la seconda media si è ammalato di questa terribile malattia al momento che non era conosciuta e non è stata riconosciuta, e quindi questo ragazzino peggiorava continuamente senza che lo si potesse aiutare, ma è stato un vero e proprio martirio. Quindi devo dire che pur avendo frequentato poco, e anche Don Silvio Galli, pur avendolo conosciuto per breve tempo, la sua presenza è stata considerata sempre molto intensa. E innanzitutto Domenichino nei Salesiani ha trovato questo modello in San Domenico Savio, che, lo ricordo, era morto nel 1857, e nell'anno in cui è nato Domenichino diventava testimone delle virtù eroiche. Ma l'anno che è morto Domenichino, nel 50, è stato proclamato beato. Dal 36 al 50 forse le cose avrebbero potuto essere più veloci, ma ricordiamoci che c'è stata una guerra di mezzo. Quindi Domenichino viene al mondo in un momento in cui si parla tantissimo di San Domenico Savio, oggi santo, ma all'epoca era Domenico Savio. Questo Domenico, di cui forse il nostro Domenichino ha preso il nome, anche lui è un ragazzo innanzitutto allievo di Don San Giovanni Bosco. Anche lui purtroppo ammalato e morto tragicamente a 15 anni, entrambi, Domenichino e Domenico, avevano in comune questa voglia di dedicarsi all'educazione spirituale a tutto tondo dei giovani e dei fanciulli, che è un presupposto del pensiero salesiano, e di testimoniare questa fede in ogni momento della giornata attraverso la gioia e attraverso la coltivazione, diciamo, dei momenti spirituali che devono accompagnare in modo quotidiano, con grande naturalità, la vita di tutti noi. Quindi fondamentale l'ambito salesiano in cui si stava formando Domenichino, e che di cui sappiamo che avrebbe comunque voluto proseguire, e insieme a Don Silvio Galli avrebbero entrambi forse avuto una carriera da amici sacerdoti, avrebbero celebrato messe insieme. Don Silvio era più vecchio di lui perché aveva 8 anni di più, ma nei discorsi con questo ragazzino più giovane sentiva già delle conferme nascere rispetto al suo futuro, e questo incontro è stato così fondamentale che quando si è avviata la causa di beatificazione di Don Silvio Galli solo qualche anno fa, il documento dell'incontro con il Domenichino è stato consegnato come fondante per quello che poi Don Silvio avrebbe fatto nella vita. Tra l'altro si è occupato anche lui di vulnerabili, di ragazzi, di giovani, ha fondato l'Ausilium a Brescia. Quindi una storia bellissima, chissà quante cose avrebbe fatto il Domenichino se la sua esistenza non fosse stata interrotta così tragicamente.
Certo, Don Silvio Galli parla di un ragazzo molto maturo per la sua età, molto maturo, con una profonda convinzione di voler intraprendere, tu stai scrivendo nel testo, un apostolato di testimonianza e inclusione nella fede. Voleva diventare sacerdote, no?
Assolutamente, sì. C'è anche un episodio che viene riportato, diciamo, storicamente nella biografia storica, di quando Domenichino Ci sono tanti aneddoti che andrebbero conosciuti, io veramente consiglio di leggerlo questo libro. L'aneddoto l'aneddoto dei tre foglietti, che è diventato una storia oramai, e quando il Domenichino sulla balconata del Mosè lascia tre foglietti chiedendo al Signore di dargli un segno se lui avrebbe potuto essere sacerdote, missionario o camilliano. Di questa cosa ne parlano la mamma e la collaboratrice del ristorante, francamente sorprese anche loro che Domenichino così piccolo avesse potuto creare questa situazione, e domandandosi ma cosa sta facendo, cosa sta dicendo. Bene, l'episodio dei tre foglietti si conclude con una folata di vento che spazza i tre foglietti e non si trovano più, e la risposta che Domenichino capisce e sa fin da quel momento è che lui non potrà fisicamente fare questo percorso, perché il Signore aveva deciso diversamente della sua vita.
Bellissimo quello che ci stai raccontando, ci ritroveremo ancora, Carla, proprio per poter parlare del Domenichino. E poi questo suo amore alla Madonna del Sacromonte, ma la Madonna cui chiede grazia, anche la grazia della guarigione, ma poi chiede, si abbandona totalmente alla Madonna e gli dice, beh, insomma, perché voglio che tu faccia di me quello che tu vuoi. Ecco, non è ti chiedo aiuto, Signore, però fai di me quello che tu vuoi. E digli, quando lui chiedeva sostanzialmente che la Madonna venisse presto a prenderselo, anche allo stesso Domenico Savio, no? Venisse presto a prenderlo, non aveva timore della morte, no? Assolutamente, nonostante questa lunga malattia, questa dolorosissima malattia che lo vede anche in ospedale, cioè la famiglia si attiva per mandarlo anche in ospedale nelle migliori cliniche per poterlo curare, che poi viene curato e viene ricoverato all'ospedale di Varese, anche lì lascia una testimonianza grandissima. Ma Carla, dici un attimo che cosa, come hai vissuto questo rapporto tra lui e la mamma, ecco, che veramente è impressionante, cioè questa mamma che era commossa da quello che diceva, ma non poteva dirlo, cioè, di fronte al figlio, perché era tale quello che il figlio gli stava testimoniando, che anche lei ne era colpita, insomma.
Certamente. Ecco. Sì, nella vita di Domenichino c'è stata la mamma, la signora Giuditta, che io ho imparato a conoscere attraverso le pagine scritte su di lei, quindi la testimonianza che ci è stata offerta attraverso la biografia originaria. Mamma Giuditta era una persona molto attenta, molto sensibile, e ha accompagnato il Domenichino esaudendo i suoi desideri, anche forse in maniera controcorrente, perché si può pensare che in una famiglia dove c'è un esercizio commerciale da portare avanti, si pensa che tutti i figli debbano essere coinvolti in questo, e invece il Domenichino aveva un posto speciale. La mamma lo ha accompagnato sempre ed è stata la prima testimone anche dopo la sua morte, quando tantissime persone si rivolgevano a lei per avere delle foto, per avere anche dei piccoli pezzetti di indumento, però insomma questa è una cosa già un po' borderline, non si può considerarla, perché non si deve considerare una reliquia, ma insomma un ricordo. La mamma stessa che propone all'arciprete di spostare l'intera cameretta, l'arredo della camera del Domenichino, il suo letto, il suo cuscino, in modo che la gente possa toccare con mano, lasciare i bigliettini che erano migliaia, decine di migliaia, ma veramente la mamma è sempre stata dalla sua parte. Ma c'era anche una mamma celeste, e la mamma celeste si accompagnava alla prima, però il Domenichino sapeva di dover rendere conto ad entrambe e chiedeva l'aiuto di entrambe, alla Madonna del Monte, la sua Madonnina con la quale era cresciuto. Domenichino chiedeva di essere accompagnato nella fede, quindi Giusto dire che voleva le grazie, d'accordo, tutti vogliono le grazie, ma il percorso di essere accompagnati e nel momento della malattia condotti verso quello che sarà il loro futuro incontro, perché non dimentichiamo che queste parole che dice Domenichino proprio in punto di morte, che sono vere, innanzitutto che sono vere, perché davvero uno pensa ma non è possibile, che sono vere, sono state trascritte da Mericilla, che era molto amica della signora Giuditta, e lui vede nel momento definitivo arrivare la Madonna e dice con questa sua gioia che lo ha sempre accompagnato: guarda, è mamma, mamma Giuditta, mamma, guarda com'è bella la Madonna.
Certo.
E così l'incontro finale è diciamo, è rivedere, rincontrare in qualche modo la Madonnina celeste.
Dice proprio, citi: mamma, ora sto bene, mamma, mi viene incontro la Madonna, com'è bella. Restò estatico, assorto nella visione celeste. Ormai le labbra erano quasi immobili, ma egli non dimenticò la sua povera mamma terrena che stava per svenire. Le disse qualche parolina tenera e scherzosa, doveva farla sorridere per l'ultima volta, e ci riuscì. Mamma, sto bene, vado in paradiso, ho sentito i ti ciaccia di donna. Bello il fatto che comunque parlasse dialetto e sì, avesse una quelle, e su quelle parole spirò come la bianca colomba spicca il volo per tuffarsi nel suo elemento, che è il cielo. Bellissimo riportare queste cose, vedere come un ragazzino così vada incontro al Padre Eterno, insomma.
Certo.
Vada incontro. Siamo ancora in radio, quindi abbiamo ancora ascoltiamo ancora un po' di musica.
Benissimo.
Bene, sono con Carla Tocchetti, che è l'autrice di questo testo, Domenichino del Sacromonte di Varese, edito da Macchione. Vi ricordo che questo testo contiene non solo quello che ha scritto Carla Tocchetti, ma c'è anche una parte dedicata al Sacromonte di Monsignor Angelo del Frate, Porto Sicuro nella tempesta della guerra, di cui comunque ci ha parlato Carla. Testimoniare Domenichino, la prima biografia di Mariscilla Piovanelli, richiederebbe questo un incontro specifico.
Davvero,
su questo.
Davvero.
Ecco, eventualmente ci risentiamo. Poi un'altra testimonianza, quella di Don Silvio Galli, Amici della Fede per la Vita. E poi invece non abbiamo ancora parlato di questa parte di Monsignor Paolo Randazzo, della città del Fanciullo di Acireale, a cui la mamma e i genitori diedero comunque la cameretta, diedero tanti doni, diedero tantissime cose, proprio perché fu un rapporto particolarissimo. Ecco, abbiamo ancora un po' di minuti e possiamo ancora parlare di questo Monsignor Randazzo.
Sì.
Sicilia, siamo in Sicilia.
Siamo in Sicilia davvero, e questo ci fa capire che il nostro Domenichino ha viaggiato tantissimo. Perché la Sicilia? Perché a un certo momento, a metà degli anni 60, arriva Monsignor Randazzo a Sacromonte, e anche lui viene conquistato, non conoscendolo direttamente, ma viene conquistato dal racconto di Domenichino. Vede la fede che accompagna la devozione, che accompagna anche il racconto del Domenichino a Sacromonte, e pensa di creare un collegamento fra quella che è stata l'opera che lui aveva iniziato qualche anno prima ad Acireale, ed era un'opera di assistenza per i bambini tolti dalla strada e dalla malavita, ai quali poter dare in forma di collegio gratuito innanzitutto sostentamento per la propria sopravvivenza, che non era semplice all'epoca, per quell'epoca, in quella zona in Sicilia. E a questi ragazzi si dava istruzione, li si allevava con uno spirito anche salesiano, li si allevava in una dimensione comunitaria, e li si avviava alla fede, e anche alla conoscenza di qualche mestiere con i quali avrebbero potuto trovare sostentamento. Un'opera che ha visto coinvolti nell'arco di alcuni decenni circa 8.000 ragazzi che sono stati assistiti, e l'idea di Monsignor Randazzo era un'idea fantastica, è quella di considerare Domenichino come il primo alunno di questi ragazzini che avevano la sua stessa età, quindi 9, 10, 11, 12 anni, e far vedere loro che Domenichino incarnava quelle doti, quelle virtù che ognuno di questi ragazzini poteva considerare come risorsa su cui costruire il proprio futuro. Ed era un'idea talmente bella che il Monsignor Randazzo aveva deciso proprio di costruire, aveva costruito già questo centro grandissimo con tutte le parti dell'accoglienza, le zone, la biblioteca, il teatro addirittura che conteneva 600 persone, e poi aveva cominciato a costruire una cattedrale d'accordo con la diocesi di Acireale, una cattedrale l'aveva cominciato a costruire dove era preparato il posto per il Domenichino, perché questa proposta di Monsignor Randazzo era così aderente a quello che Domenichino stesso avrebbe voluto fare, occuparsi dei ragazzi, di come farli crescere, di organizzare gli oratori. Abbiamo addirittura ci è stato raccontato come lui in quegli anni lì, voglio dire 9-10 anni, già scriveva nell'oratorio: bisogna fare questo, i ragazzi devono essere coinvolti in questo, ci devono essere questi momenti. Su Sacromonte diceva
alle suore di dare il cortile per giocare a pallone. Mi ha colpito quel passaggio, sì, veramente.
Effettivamente deve essere stato veramente un ragazzino proprio sveglio, intelligente, cioè simpatico, ecco. E questa idea di voler coinvolgere i ragazzi e dare loro questa formazione era già di fatto realizzata da Monsignor Randazzo. Quindi davvero questa vicenda si è sposata, e la famiglia stessa aveva cominciato a immaginare di poter trasferire molte cose del Domenichino man mano che il processo stesso di beatificazione che Monsignor Randazzo si era impegnato a gestire in prima persona come attore facesse il suo seguito, ecco. Poi la vicenda non andò proprio a finire come ci si aspettava, ma del resto di sorprese nella storia del Domenichino ce ne sono state sempre tante.
Ma anche nelle sorprese, nei cammini, nei percorsi dei santi, c'è sempre qualche cosa, qualche ostacolo, qualche difficoltà, e questo fa sì che un santo sia ancora più santo. Sì. Come possiamo concludere, Carla, questa nostra conversazione che ci ha ripresentato la figura del Domenichino così attuale? Penso adesso a Carlo Cutis, che sarà canonizzato proprio nel Giubileo dei Giovani, penso a Roma. È una figura simile, questa, vissuta in un altro contesto, vissuta in un altro periodo storico, ma molto ricca, e ancora, diciamo, una figura che può essere proposta da un punto di vista significativo per la sua fede, per la sua testimonianza, a tutti i nostri ragazzi che hanno bisogno di modelli di riferimento.
Sì, certamente il fatto che Domenichino possa entrare in una prospettiva di canonizzazione futura dipende molto dal fatto se la Chiesa lo vorrà finalmente considerare come modello di virtù, e questo passaggio si ottiene quando innanzitutto si potrà dimostrare le sue virtù e come lui ha inciso nella vita delle persone per poterle anche trasformare. Quindi è un cammino che adesso il popolo del Domenichino deve fare tutto insieme, e io ringrazio di questa trasmissione perché è un segno importante, perché si possa insieme realizzare questa documentazione ed essere considerati come altri giovani, e sono tantissimi i giovani beati di questo periodo.
Ti ringrazio davvero, Carla, di tutto questo. Ricordo che poi questa trasmissione sarà sul sito della radio e potrete riascoltarla. E allora ricordatevi Carla Tocchetti, Domenichino del Sacromonte di Varese, edito da Macchione. Buona giornata a te, buona giornata a tutti i nostri radioascoltatori.
Grazie davvero, grazie, a presto.